affrontiamo subito qualche chiarimento. Sapete, quando si tenta il chiarimento c'è un po' di urto, di impegno, no? Ma lo facciamo per liberare poi in maniera più profonda, in maniera più libera, l'amore a Maria, la devozione a Maria, no? Cioè, qualcuno pensa che quando ci si confronta con questi discorsi della Chiesa in maniera a testa alta, in maniera critica, ma appunto nel senso umano, no? Ci sia quasi subito un senso di distacco. È il contrario, mi pare, no? È per evitare di imbucarsi in vicoli chiusi, per restare nelle trappole, no? E per liberare effettivamente l'opera di Dio in queste cose, no? E allora partiamo subito con come suona, avete visto nella preghiera iniziale, poi nel prefazio tornerà, poi torna continuamente in tutta la catechesi cristiana, il dogma dell'assunta, che sappiamo nel Novecento formalizza, concettualizza per alcuni versi una tradizione tradizionale, immemorabile, no? E il dogma è detto in maniera chiara: Maria non ha conosciuto la corruzione del sepolcro, ma è stata assunta in cielo corpo e anima. Cioè, suona così il dogma, no? Quindi non tiriamo via nessuna parola. E chiaramente si capisce subito, se uno entrasse in chiesa, sentisse sta roba qui, capisce subito che qui la Chiesa definisce una cosa molto originale. E noi lo sappiamo, radicale. Questo è un aspetto radicale della buona notizia cristiana, del Vangelo, per noi consolantissimo appunto, perché riguarda il Vangelo del corpo. Noi sappiamo che tutta la fede cristiana accoglie il Vangelo del corpo, dalla creazione all'incarnazione alla resurrezione dei corpi. Il corpo è il pivot della salvezza, cioè per il cristianesimo o si salva il corpo o non si salva niente. Il corpo è il luogo della salvezza. Cioè, questo mi pare è la cosa forte di questo dogma. È la riaffermazione cristiana della maniera con cui Dio guarda a noi, alla nostra vita, che è tutta nel corpo, che è tutta di corpo. La nostra storia è tutta raccontata dal corpo, appunto, no? Allora, Maria è stata assunta in cielo corpo e anima. Ma è così chiara sta roba? Beh, a parte che non deve essere chiara, nel senso che tutte le cose della fede non sono chiare, ma appunto si capisce cosa si vuol dire. Perché se noi prendiamo, ecco la trappola, se noi prendiamo questa affermazione come una cosa chiara e ci fidiamo di quello che istintivamente noi pensiamo, prendendo queste parole alla lettera, prendiamo una cantonata. Come quando il bambino dice come fa il Signore a star dentro nella particola. Se tu prendi alla lettera i dogmi della Chiesa, sono assolutamente assurdi, no? Anche qui la lettera uccide, è lo spirito che dà la vita, non la lettera. Non quello che tu vuoi misurare con la bocca, con gli occhi e con le mani, ma quello che attendi dalla parola di Dio, no? Quello che la tua bocca e le tue mani fanno sentire come prefigurato, quello che ti fanno imparare ad aspettare, appunto. Le parole del dogma che a noi sembrano chiare, cioè, in realtà dobbiamo sempre di nuovo ricomprenderle, riascoltarle da un altro, dalla parola di Dio. E se vogliamo prendere la lettera, saltano subito queste parole. Per esempio, Maria è stata assunta in cielo. Cos'è il cielo? Beh, certo, non è quel luogo alto che ci sta sopra la testa. Non è quello il cielo in cui Maria è stata assunta. Beh, si dice, cielo è la casa di Dio. Ma Dio ha una casa? Davvero Dio ha una dimora? O non è un modo di dire che noi saremo uniti a Dio, troveremo posto in Dio, come Gesù diceva, vado a prepararvi un posto, quando io vi avrò preparato un posto, sarete con me, essere con Dio, questo è il cielo. Più in là, stop. Se tu vuoi andare più in là, perché la cosa è chiara, vai nella trappola. Quindi in questo senso solo la promessa di Gesù è la nostra casa. La promessa che Gesù ci fa di essere in Dio. Solo questo ci permette di pensare al cielo nel quale Maria è stata assunta. È la Pasqua di Gesù. L'unica casa che noi abbiamo è una tenda che è passata tra noi. Non costruiamone un'altra noi. Così pure quando noi diciamo è stata assunta nel corpo, in corpo, corpo. Beh, anche qui sapete, no? Cos'è il corpo? Sono le ossa, la pelle che abbiamo messo sottoterra, poi si ricompongono alla fine. Cioè il corpo è quella cosa che i nostri occhi vedono, le nostre mani toccano. Oppure è la persona, la sua storia. Dicendo di corpo si vuol contrassegnare la fragilità, la morte di questo racconto che noi facciamo nel mondo. Il corpo è il racconto della nostra vita, è il tragitto che ogni uomo compie. E anche qui appunto questo tragitto è chiamato a realizzarsi misteriosamente entrando in quel passaggio aperto dalla morte e resurrezione di Gesù. Assunta nel corpo, vuol dire che Maria ha portato il suo racconto, la sua storia, nella Pasqua di Cristo. Se vuoi dire qualcos'altro, che la tomba, il cadavere, cadi nella trappola. E anima, perché sai, c'era la rappresentazione che il corpo, vabbè, resta qui, però l'anima, e invece Maria non ha avuto neanche la separazione dell'anima dal corpo, corpo e anima, per dire tutta la sua persona, tutta la sua vita, ma anche qui anima non è quella parte di noi che si separa dal corpo per entrare in cielo, separazione che Maria non avrebbe sperimentato, perché sarebbe stata assunta in cielo anche col corpo, cioè non sarebbe morta. Ma è morto Gesù, è soltanto nella morte di Gesù si può essere salvati. Dov'è passata Maria, secondo voi? Cosa ha fatto? Un'eccezione anche rispetto a Gesù. Maria, come tutte le creature, non può entrare nella vita oltre la morte, se non entrando nella morte di Cristo. Può salvarsi con il corpo solo passando nella morte di Gesù, solo passando lì dentro, accompagnati dalla fede di Gesù, ci si salva. E allora credere all'assunzione di Maria, vedete, non è credere a ciò che noi, ascoltando il dogma, istintivamente immaginiamo e ci rappresentiamo alla lettera, con i nostri occhi di carne. Vorrebbe dire, si intuisce subito, no? Vorrebbe dire ridurre il mistero della storia in cui siamo avvolti alla nostra umile posizione. Noi dobbiamo accettare di essere delle creature che passano dentro la storia e capiscono quasi niente. Ma cosa sappiamo noi? Da dove veniamo? Dove andiamo? C'è tutta questa maniera di parlare di queste cose qui da parte di gente che sembra che abbia in mano. Ha in mano la sua paura, hai capito? Vuol sistemare tutte le cose, chiudere l'avventura umana e soprattutto non accettare l'umiltà. Fa parte della nostra verità anche il non sapere le cose più importanti che ci riguardano, non le sappiamo. Vuol dire ridurre il mistero della storia e l'opera misteriosa di Dio e la sua promessa è la grande sorpresa che Dio ci prepara. Questa gente qui arriva su in paradiso, sa già tutto, hai capito? Sa già tutto. Cioè sa già la sua meschina manipolazione di Dio. E quindi l'affermazione dell'assunta, che è affascinante, no? Vedete? Va mantenuta dentro il mistero del piano di Dio e dentro le profondità per noi inattingibili della sua rivelazione e dentro la continua inchiesta su Gesù, sul cercare di seguire Gesù, sulla mia povera fede in Gesù e lì dentro, lì, sul fatto che sto andando verso la morte cercando di seguire Gesù. E sto cercando il volto di Dio, è solo lì dentro che i dogmi vanno posti, se no se io prendo i dogmi li prendo come delle edicole in cui lì la cosa si tocca, è quella lì. Il testo dell'Apocalisse, sapete anche nel dogma di Pio XII, è stato un pivot del discorso dell'assunta, no? E lo è anche nella liturgia, avete sentito. Sapete, l'Apocalisse è quel grande libro che annuncia la Pasqua di Cristo, la resurrezione, la vittoria di Cristo sulla morte in tempi difficili, per sostenere la speranza di questi cristiani in mezzo alle difficoltà, le persecuzioni, la poca fede, appunto. Questa è l'Apocalisse. Il testo dell'Apocalisse fa da quadro all'assunta, ma non il quadretto che è servito per mettere sulla statua, sul globo, col serpente, con le stelle in giro la testa. Non fa da quadro in quel senso lì. Ma l'Apocalisse fa da quadro all'assunta perché è un grande affresco della storia alla luce della rivelazione. Vi cito solo due cose, la luce, il sole, la luna, le stelle, Genesi 1, la creazione, il serpente e la donna, il drago e la donna, Genesi 3, la tentazione, il peccato, il dramma, la violenza, il male nella storia umana, la morte appunto, il deserto, il rifugio, in cui viene portata la donna, allusione all'esodo, alla liberazione dalla schiavitù e dalla morte, e poi la vittoria del risorto, il tema pasquale, il re pastore di tutte le nazioni, la signoria sul mondo di Cristo risorto. La lettura che abbia fatto l'Apocalisse erano questi i temi. Cioè l'Apocalisse è un'interpretazione della storia ed è un invito a decifrare la nostra storia, la storia personale, la storia dell'umanità, in mezzo ai drammi, le difficoltà, le persecuzioni, la malattia, la morte e un modo di interpretare tutta la mia storia, la storia futura alla luce della Pasqua di Cristo, della vittoria di Cristo sul male e sulla morte, per salvare l'uomo. Cioè l'Apocalisse è una lettura della storia dal principio, creazione, alla fine, escatologia, da Adamo a Cristo e alla vittoria finale di Cristo. Allora, il dogma dell'assunta, detto secondo le regole ecclesiastiche, teologiche, magisteriali, delle procedure della Chiesa, è un tentativo di collocare il corpo di Maria, la sua vita, la sua storia, la sua persona, in questo quadro. E come l'Immacolata ce la fa vedere al principio, l'Assunzione ci porta alla fine di questo cammino della storia. Come del resto la fede nella resurrezione di Gesù, no? La resurrezione è l'ascensione del Signore che si manifesterà pienamente il terzo giorno, cioè alla fine dei tempi, no? Anche l'assunzione va vista in questa prospettiva, non col fatto che lei allora adesso è lì in cielo, dove? Appunto, ma nel caso del Signore si dice, ma lui era Dio, lui è venuto da Dio, è risalito da dove era disceso. E Maria invece è una di noi. Maria quindi è davvero il legame, la prima dei fedeli tirata in Dio. È il luogo dove si annoda la nostra solidarietà con Cristo. In qualche modo Maria è l'umanità, in quanto la nostra umanità è gravida della resurrezione di Cristo. In quanto è gravida di Cristo, lei che è stata madre nella carne, lo è nella fede appunto, lo è nel destino, nella sorte. E quindi è l'umanità che schiaccia la testa all'antico serpente, quello che ci tenterebbe di non aver fede. E perciò può essere da noi pensata, può essere appunto devotamente pensata, come pienamente unita a Dio. Tutta la sua vita è stata assunta in Lui. Accontentiamoci, dai! Perché hai bisogno di robe strane che poi appunto si rendono? È stata assunta tutta la sua vita in Dio, perché tutta la sua vita è stata fedele, un sì alla sua parola. Ma non anche qui, siccome ha detto di sì, perché diventava madre di Dio. È chiaro che sta roba qui, in qualche maniera, ha seguito il suo processo di fede, no? Ma la cosa forte, è che davvero la vita di Maria è stata una vita cristiana, fedele, una vita obbediente, grata. Il Magnificat, il canto della vita di Maria, ci presenta lo stile di chi è servo di Dio, di chi è figlio di Dio, no? Una vita obbediente, grata all'iniziativa di Dio, piena di grazia, in cui Dio si è compiaciuto, che riassume tutto ciò che la Bibbia dice che dovrebbe essere il figlio di Dio, il servo di Dio, perché la donna del Magnificat, appunto, rappresenta tutti i poveri di Dio, tutti gli uomini che non si lasciano abbagliare dagli idoli del mondo, ma si fidano di Dio, che pongono la loro vita in Dio, che chiedono a Dio. Si fidano di Dio e della via da Lui indicata, e quindi mettono tutta la loro speranza in Dio e danno la vita per la giustizia, perché tutti gli uomini, i più poveri soprattutto, possano sperare. Leggete il Magnificat. Ha abbattuto i potenti, ha innalzato i poveri, no? Cioè questo è il corpo di Maria che è stato salvato. Cercate il regno di Dio e la sua giustizia. Questo mi sembra, con tutta l'ignoranza del caso, è molto più ciò che di cui siamo ignoranti anche della sorte di Maria, no? Però mi pare, vedete, come la liturgia ci dà il criterio, non la cosa. Dai, dimmi la cosa, no? A parte che è una domanda stranissima. Se tu dovessi avere davanti la cosa per cui tu sei qui a messa stamattina, o la cosa per cui tu hai 60 anni, a che punto sei della tua vita? O se tu dovessi aver lì come una cosa, cosa c'è dentro il tuo cuore? Cioè, ti accorgeresti che tutte le cose più umane, più elementari, più quotidiane, non sono una cosa che tu tocchi, che tu sperimenti, che tu conosci, che tu sai, ma sono una via per avventurarsi nella speranza, sono una via per credere, sono una via per consolare, per lasciarsi confortare, no? E quindi la liturgia ci dà il criterio, la Chiesa ci dà, celebrando l'assunta, questo criterio, che è molto poco, apparentemente, però tiene in un atteggiamento giusto. Poi sai, ci sono le diversità di sensibilità, di esperienze, di età, di cultura, di formazione, di scelta, Però dobbiamo cercare un criterio ecclesiale. Il criterio ecclesiale mi pare evidente dalla liturgia. È quello di non fissarsi magicamente su una rappresentazione dell'assunta, che rischia di essere idolatria, rischia di essere semplicemente proiezione di alcuni bisogni che noi abbiamo di sicurezza o di paura, detto diversamente, no? O di sacralizzazione, cioè di riduzione del divino a qualcosa che tu hai in mano. La liturgia ci chiede di rinunciare a sta roba qui, di diventare uomini, umilmente uomini davanti a Dio, non pretendere di manipolare Dio. Sei un animale che manipola Dio, questo è l'idolatria, no? Tu devi diventare un uomo libero davanti a Dio e quindi umile. E quindi il criterio di non fissarsi magicamente su una rappresentazione utilitaristica o idolatrica, ma l'invito è a convertirsi, a entrare nella fede, nella prospettiva che la Pasqua di Cristo dà alla storia. Bastiamo fissi su questo passaggio fulminante, rapido di Gesù tra noi. Lì Dio ha squarciato in qualche maniera ciò che dovrà venire, no? Ciò che potrà venire, ciò che siamo invitati ad aspettare, appunto. E poi invece facciamo i conti seriamente col corpo, con i corpi, con la storia, con la sofferenza, e quindi pratichiamo la giustizia. Pratichiamo la giustizia, che è la vera devozione. La vera devozione è praticare la giustizia, cioè cercare di dare ad ogni uomo il suo posto, la sua dignità, considerare amichevolmente ogni uomo come noi. Cercate il regno di Dio e la sua giustizia, il resto, compresa come sarà la nostra resurrezione, com'è la Maria assunta in cielo, cosa stanno facendo in paradiso i nostri genitori, il resto, anche questo, dobbiamo semplicemente aspettarlo dalla grazia di Dio. Fratelli carissimi, Maria, Madre di Gesù, splende sul cammino del popolo di Dio, segno di speranza e di consolazione. Per mezzo di lei, arca della nuova alleanza, la provvidenza del Padre ci dona Cristo, parola e pane di vita eterna. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore.
Signore, vogliamo lodarti e ringraziarti per Maria Vergine Madre, che festeggiamo come assunta in cielo. Fa che la presenza di questa donna presso di te ci apra il cuore al coraggio e alla speranza. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, questa figlia di Israele che conosce bene il tuo popolo e che ha rinnovato nella semplicità del tuo cuore il patto dell'alleanza, sia per noi la tua Chiesa la guida di una continua rinascita interiore nella fedeltà al Vangelo. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, hai presso di te una donna che ha sperimentato su di sé i lati oscuri e tragici della vita. Fa che ogni uomo possa trovare in lei un aiuto per cogliere nell'abisso del dolore e della morte il dolce chiarore della resurrezione. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Signore, anche ai nostri giorni cresce sempre più il popolo dei diseredati, dei senza patria, senza dimora, senza lavoro. Fa che la Vergine Maria, presente nel cuore della storia con te, suo figlio Gesù, ci spinga ad aprire gli occhi e le braccia per soccorrere e non respingere chi è nel bisogno. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Accoglio, Padre, la preghiera del tuo popolo e fa che, contemplando il mistero di Maria, associata in corpo e anima al trionfo del tuo Figlio, riconosciamo in ogni persona umana il segno della tua immagine e il riflesso della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen.